Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla seconda puntata della quinta stagione di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento come sempre alle Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Questa sera siamo in tanti. The More The Merrier, come dicono gli americani. Insieme a me, Giovanni Ganci, in questa puntata di Scusate il Disturbo ci saranno Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Prunotto, Emanuele Sortino, Alessandro Tarasco, Alberto Cantù e Mattia Righetti, e credo proprio di averli detti tutti. Allora, ok, siamo pronti per iniziare. Prima di arrivare a così presentare e salutare chi mi farà compagnia questa sera, iniziamo il podcast con un'altra novità. Stiamo sperimentando, stiamo facendo prove per vedere cos'è la cosa che ci piace di più, e quindi ecco per voi i titoli di testa del nostro, della nostra puntata.
Monday Night Football. I Las Vegas Raiders fanno la festa ai New Orleans Saints per inaugurare il nuovo stadio. Cronaca di un'ecatombe. Mai così tanti infortuni gravi in una giornata e mai così tanti giocatori di primo piano colpiti. Onside kick, questo sconosciuto. L'ennesimo suicidio degli Atlanta Falcons contro i Dallas Cowboys e l'importanza delle regole e degli special team. 2-0 e 0-2. Gli Houston Texans sono 0-2 nonostante Deshaun Watson, e i Chicago Bears sono 2-0 nonostante Mitch Trubisky. Squadre sull'orlo di una crisi di nervi. Per la prima volta in 5 anni gli Eagles sono 0-2 e non sembrano avere le idee chiare. A Philadelphia è il caso di preoccuparsi? Adoro i piani ben riusciti. Una prima, una quarta, una quinta e una sesta scelta in cambio di una settima e di Stephon Diggs, che in due partite ha ricevuto 16 passaggi per 239 yard e un touchdown e ha dato all'attacco dei Bills la nuova dimensione che cercavano.
Ed eccoci con i titoli di testa, quindi adesso posso salutare tutti gli amici, vedo che ci siete tutti, la cosa non può che farmi piacere. Allora, prima di entrare nello specifico del nostro primo punto, così continuo con le sorprese, perché, come sapete benissimo, i Las Vegas Raiders hanno inaugurato un nuovo stadio domenica, e come sapete non c'era pubblico, ma noi siamo riusciti lo stesso ad avere un contributo audio, perché abbiamo scoperto che Ezio Luzzi è un tifosissimo Raiders, e così per dimostrarci la sua gioia per questo cambio di città e per l'approdo a Las Vegas della squadra, ci ha mandato questo contributo.
Umbrella City, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a wall of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. The thousand pretty women waiting out there, and they're all living, they make her. And I'm just a devil, we love to spur. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva, viva Las Vegas!
E avete sentito il suo contributo che ci è arrivato direttamente dalla strip di Las Vegas. Lui era lì, anche se non è potuto entrare allo stadio, ma faceva parte di quel gruppo di tifosi appassionati che si è riunito al di fuori dello stadio. Quindi abbiamo chiuso questa lunga e ricca parte iniziale del nostro podcast, arriviamo quindi a parlare di football, e prendendo al volo le note, la lirica di Ezio Luzzi, iniziamo a parlare proprio del Monday Night, la bellissima vittoria dei Raiders sui Saints, una partita molto strana, molto particolare. Ma Marco Santini, ti sei ripreso o sei ancora in questo momento onirico della vittoria?
No, sono ancora nel momento onirico. Non è raro che noi si possa avere delle soddisfazioni del genere, soprattutto a inizio campionato, soprattutto contro una squadra che comunque era ed è titolata per diciamo, raggiungere obiettivi importanti quest'anno. Diciamo che la partita in se stessa, come hai detto tu, sì, è stata strana. All'inizio hanno dominato i Saints, io credo che ci fosse anche un po' di emozione, insomma, alla fine della fiera credo sia una partita storica, la prima al nuovo stadio, però insomma Camara all'inizio ha fatto vedere i sorci verdi a tutta la difesa. Poi da metà del secondo quarto la partita è un po' cambiata, perché appunto i Raiders hanno preso più confidenza, hanno preso più le misure a Breeze, che in tutta la partita sinceramente non è stato come suo solito, o quantomeno diciamo che è stato più in linea con le ultime prestazioni, è un po' in fase calante, purtroppo lo stiamo osservando già da un po'. Adesso non è che voglio raccontare la partita, perché avete mille modi per diciamo per leggere i resoconti della redazione, però ovviamente l'assenza di Thomas ha pesato tantissimo. Non pensavo così tanto, ma l'attacco dei Saints ne ha risentito parecchio. Quanto riguarda i Raiders, ottima la prestazione di Carr, non sono stato molto soddisfatto della linea difensiva e in parte un pochino anche quella offensiva, però voglio dire alla fine la vittoria è stata anche meritata. I Saints stranamente indisciplinati hanno preso una caterva di penalità, cosa che normalmente accade a noi, e quindi insomma c'è anche motivo di soddisfazione questa maggior disciplina che sta premiando la squadra. Adesso diciamo che i Saints sono 1-1, stati raggiunti dai Buccaneers, e quindi diciamo quella division, come si prospettava all'inizio, sarà molto combattuta. Per quanto riguarda Las Vegas, il calendario prosegue molto difficilmente. Settimana prossima si va a Foxborough e insomma vediamo se riusciamo a proseguire questo trend. Comunque lo stadio è veramente spettacolare, insomma io penso che sia uno dei più belli della Lega, chissà se mai riuscirò ad andarci.
Perfetto, abbiamo concesso qualche secondo in più al buon Marco perché doveva bullarsi di questa vittoria, e adesso chiedo a tutti gli altri un po' un veloce parere sulla partita. Diciamo che questa sconfitta per i Saints è pesante, non solo perché è una sconfitta, ma anche perché arriva in una partita, mi perdoni Santini e tutti i tifosi Raiders, che era la portata della squadra di New Orleans. Ecco. Quindi insomma forse una sconfitta che vale doppio, cheat. Ho sempre il vostro pensiero.
Il mio pensiero è che Drew Brees di solito inizia ad avere problemi con la gittata del suo braccio a novembre. Quest'anno sembra essersi portato avanti col lavoro, perché ieri è sembrato semplicemente inadeguato agli standard dell'NFL. Chiaramente mentalmente ancora 10 passi avanti a tutti quanti, però veramente con quel braccio sembra non farcela. Poi considerando anche che mancava Michael Thomas, voglio dire, può darsi che anche quello abbia influito. L'altra cosa che mi ha colpito è quanto sono lunghi i drive dei Raiders. Sono una squadra che va avanti a corse, passaggi corti, esattamente come l'anno scorso. La differenza è che quest'anno in campo c'è uno dei ricevitori più veloci della Lega, che è Henry Ruggs, non è stato ancora sfruttato dovere. Magari includendolo un pochino di più nel game plan, questi Raiders possono fare, come dire, un salto ulteriore di qualità a livello offensivo.
Lasciamo stare che Alberto faceva spudoratamente tifo per i Raiders la scorsa notte.
Io? Ma io sono no. Sportivissimo.
Certo. No, comunque secondo me il Cantù ha ragione, colui dal cognome nordico, per citare roba che vi ho detto prima della live. Breeze secondo me è in quella fase in cui, al contrario di Brady, ha già mentalmente provato ad andare in pensione, andare al ritiro. Mentre Brady al ritiro neanche ci pensa, lui già ci ha pensato, secondo me è tornato per passione, ma secondo me parte della sua testa è ancora che pensa, che potrebbe pensare al ritiro. Quando entri in quel pensiero è difficile che ne esci, e la prestazione di ieri sera è stata davvero cioè, fosse stato Driscoll entrato al posto del fratturato Lock, potevo capire, ma quello non è il Breeze che conosciamo, e non credo che fosse la difesa dei Raiders il motivo. Quindi secondo me, io ho visto Breeze male.
Sì, io non capisco perché abbiano tenuto Camara solo le 13 portate. Ok, alcuni drive effettivamente sono stati compromessi da penalità molto atipiche, però se hai un running back che ti fa 6 yard a portata e un quarterback che veramente oltre la linea del primo down, 6 primo e 10, non riesce a tirare, perché non insistere più sul running back, ma lo a tenere fresca la difesa e fuori dal campo l'attacco dei Raiders, così magari va un po' fuori fase, perché comunque i Raiders chiaramente vogliono grindare la squadra avversaria, stancarli, e infatti la difesa dei Saints la prima metà ha tenuto bene, il pass rush produceva 3 sec tutti nel primo quarto, quando Las Vegas ha iniziato a imporre il proprio gioco, niente, Carr ha avuto tutto il giorno perché comunque gli altri erano sfiniti, anche perché a un certo punto New Orleans ha iniziato a pantare piuttosto velocemente, tipo nel terzo quarto ha fatto dei drive da 4 minuti, da 2 minuti, e poi vabbè, quello touchdown, ma se secondo me devono puntare molto di più su Camara, perché comunque è ancora sotto le 100 yard corse, ok che week 1 difesa, la run defense dei Buccaneers li ha tenuti bene, però visto Breeze del momento, che non so se sia la nuova realtà per Breeze o solo un momento, io punterei su Camara, gli farei toccare la palla 25 volte solo di portate e più di 10 ricezioni canoniche, finché tiene fisicamente vai.
Anche perché gli hanno appena fatto il contratto, quindi ci starebbe tutta di sfruttarlo effettivamente. E io sono tra quelli che pensa, magari mi sbaglio, e tra 2 giornate fa 1 miliardo di yard, che però Breeze sia arrivato al capolinea, non credo che sia una cosa momentanea, come raccontava Marco all'inizio, l'abbiamo già visto, non è da adesso che ci siamo accorti che Breeze è in fase calante, ha detto bene Alberto, di solito capitava più avanti nella stagione, se comincia adesso per New Orleans è un problema, e se toglie anche a Breeze Michael Thomas, che avrà la lingua lunga, avrà tanti difetti, ma gli dà quelle garanzie che sicuramente non gli abbiamo visto arrivare da Emmanuel Sanders e compagnia cantante. New Orleans credo avrà problemi di qui in avanti.
Per rispondere anche a Mattia, secondo me non hanno usato così tanto Camara perché hanno sottovalutato la situazione, nel senso che partendo molto sprint, secondo me erano convinti tanto la vinciamo, fin quando a un certo punto gli è sfuggita in mano e non l'hanno vinta più, e quindi penso sia anche per quello che c'era Sean Payton, che era molto molto arrabbiato, perché secondo me c'è stato un grosso errore di sottovalutazione e anche le chiamate non sono state impeccabili, probabilmente proprio perché erano troppo convinti di vincere visto l'avvio.
Mauro, il tuo parere su Drew Brees e su questi Saints?
Non ho un parere, facciamo che ho ceduto il mio tempo a Marco, perché mi pare che su tutti quanti qui che cantano nel profondis dei Saints come se la partita l'avessero persa loro e non ci fossero stati i Raiders in campo, che invece hanno fatto una bellissima partita e hanno strameritato di vincere.
Ma quello assolutamente, il problema
zitto
è
tu che tifi Broncos.
No, io ho smesso di fare Broncos dopo che hanno preso Bortles. Guarda,
gli svolta la giornata,
Mauro, comunque
ma non la giornata, tutta la stagione gli svolta.
Nessuno ha cantato il De Profundis dei Saints, comunque De Profundis dell'avambraccio di Breeze, quello sicuramente, però i Saints restano il roster più profondo della Lega, e ricordo da tifoso Falcons che l'anno scorso fecero la stessa cosa a livello di penalità, diciamo giocate un po' fiacche, di scaccare di concentrazione anche contro i Falcons, al punto che noi vincemmo la partita in casa loro quando loro erano praticamente on fire. Quindi nessuno sta dicendo che i Saints non arriveranno in alto, ma che ci sono degli elementi di preoccupazione forse ancora più superiori rispetto all'anno scorso.
Ok, perfetto, grazie, bella discussione. Andiamo avanti con la nostra scaletta e ci siamo, non possiamo far finta di nulla e parlare di tutti gli infortuni che abbiamo visto domenica. La squadra per
perché
tifo.
Qualcuno si è infortunato domenica?
Guarda, io ho provato a fare una lista, la vedi sulla scaletta, poi mi sono fermato perché mi stavo mettendo a piangere. in generale. Ma vedi, guarda, se scurri la scaletta in fondo trovi la lista.
Poi no, detto, l'ho vista, basta, ma infatti dico che qualcuno si è fatto male, perché ci sono i Broncos, hanno 130 milioni di dollari in IR, così, metà del cap space.
Penso che bello ospedale potete fare con questa emergency room. E a parte le battute,
pensa che grazie a questo avete preso Bortles.
Questo, questo ci andiamo avanti tutta la stagione, ma io te lo dico, in amicizia e con l'amore, tutta la stagione. E settimana prossima ci facciamo anche un punto proprio dalla scaletta. E,
è detto, tornato il nostro idolo.
Detto questo, è stata la
veramente... tornato il porno divo?
No,
l'altro idolo, quello che c'era quello prima.
Lo, se lo prendete come backup di Bortles.
Esatto, quello che c'era prima. E stavano dicendo che davvero non so se è stato qualche di un'ecatombe, perché si è trattato proprio di quella, tantissimi giocatori infortunati, ma soprattutto non infortuni da salto una o due partite, abbiamo infortuni per moltissimi casi che portano al termine della stagione dopo solo due partite o una e mezza, perché è riuscito a giocare fino a fine primo tempo, e altri infortuni che sono molto lunghi, si parla di 4, 5, 6 settimane di assenza, quindi vuol dire arrivare a metà stagione senza i titolari. E la domanda che vi faccio, chiedo un parere, alla fine, allora, sembra scontato dire questi training camp, cioè le squadre stanno pagando il frutto di questi training camp che hanno previsto per un numero limitatissimo di allenamenti il contatto fisico tra i giocatori, e quindi non appena si alza il livello il contatto diventa serio, e con contatto non intendiamo soltanto le botte che si tirano, ma tutto quello che il corpo deve fare per arrivare a un placcaggio, a togliersi un blocco, eccetera eccetera eccetera, e sono arrivati gli infortuni, quindi tantissimi legamenti, che ovviamente sono sempre i primi che saltano tra collaterali e non, però insomma, ecco, volevo chiedere così un vostro parere. Ci unisco anche, visto che abbiamo una domanda che ci ha fatto Ivan, se la nostra sensazione, perché numeri non ne abbiamo, è che ci siano stati in percentuale più infortuni adesso con i roster da 53 che non durante il training camp, che c'erano più giocatori coinvolti. La mia risposta a Ivan così di getto è: in percentuale molti più infortuni adesso, e soprattutto Ivan, di giocatori, permettetemi il termine, un po' più importanti rispetto magari al quarto o quinto uomo di linea. Però ecco, volevo chiedere un po' il vostro parere, io l'ho fatta facile, però magari voi avete qualche idea migliore della mia.
Allora, vado io vai. Con un discorso contro i negazionisti, e non mi riferisco a Ivan ma a molti altri siti che dicevano che non ci sono stati particolari infortuni. Io cito la scienza, e la scienza dice mediamente dal 2000 al 2014 ogni squadra subisce 4 infortuni di diversa gravità a partita, leggermente più di 4. È evidente che in questa giornata c'è stata un'ecatombe, non si può negare. Ho visto, contando così alla buona, stiamo parlando di una media di 8, quindi quasi il doppio. Poi ho provato a analizzare quanti infortuni ci sono nel periodo, analizzando tutta la stagione, e normalmente ci sono le concussion che aumentano con l'avanzare delle stagioni, gli infortuni muscolari che scendono, perché ovviamente carichi molto all'inizio e quindi hai più infortuni muscolari, mentre quelli che sono distorsioni, caviglie, ginocchia e tutto, restano più o meno costanti lungo tutta la stagione. Quindi secondo me questa qui è stata un'anomalia statistica, però sicuramente influenzata dalla preparazione, perché oggettivamente quando raddoppi la media non puoi negare che non ci sia stato un qualcosa diverso, e influenzerà sicuramente sul fare la pre-season l'anno prossimo. Mi ha stupito proprio vedere però come non pensavo sinceramente che nella stagione le distorsioni e i legamenti rimanessero costanti, che mi fa pensare che quella sia molta più casualità che effettivamente mancanza di preparazione.
Guarda Giorgio, io sono d'accordissimo con te, il fatto è che è un sacco, veramente non penso aver contato mai così tanti crociati partiti nelle prime due settimane da quando seguo il football, e in particolare da quando lo seguo così in maniera accanita. perché si sono rotti da tendini che sono saltati via praticamente quasi a tutti. Io credo che sia stato per la mancanza degli OTA, per il practice, il training camp molto molto ridotto. E come dicevi tu, loro hanno fatto il loro percorso, tra virgolette, normale per rientrare in forma, per entrare per le partite. Ma con la mancanza da pre-season e tutto, è mancato proprio il tempo in cui i muscoli sono, tra virgolette, riabituati a essere nuovamente attivi. Non è che non siano attivi durante, ma il carico è diverso. Un conto è che ti alleni, un conto è che fai la partita. O anche mentalmente, secondo me, il fatto di aver messo il casco anche solo per 20 snap, secondo me, mentalmente cambia. E poi che ci siano i negazionisti, che ti devo dire? Io non sono veramente... La cosa che mi ha stranito è che sono più che altro davvero tantissimi che sono, tra virgolette, i nomi grandi. E questa è una cosa che mi ha stupito. Il motivo non lo so, però veramente una strage. Perché... A parte chi si è rotto prima nel modo più stupido possibile, vedi Miller che gli ha messo il piede male e il legamento gli è finito sull'osso, che dici ai, gli altri, cioè, soprattutto in maniera stupida, penso sempre ai Broncos, Sutton, che si è fatto male non per nel movimento, ma per cercare di placcare dopo l'intercetto che ha creato, perché ha perso la palla, ha cercato di bloccarlo e si è fatto male lì. Ci sono un sacco di cose casuali, ma che sono, secondo me, sono legate al fatto che non sono fisicamente a posto, visto la durata del training camp e del modo di cui si sono allenati. È vero che hanno avuto allenatori, coach, professori, eccetera eccetera, ma secondo me allenarsi al campo per lungo tempo, più lungo tempo, è completamente diverso.
Comunque io ricordo anche nel 2017 c'erano stati tantissimi infortuni verso la fine di settembre, ad esempio Deshaun Watson, Odell Beckham e J.J. Watt nell'arco di una settimana si erano sfasciati, però effettivamente quello che è successo domenica sembra di una portata superiore.
E del resto, quando parti pronti via, fai uno scatto, cioè inteso in senso metaforico, parti a freddo, così di punto in bianco, facciamo conto che comunque sono stati fermi veramente senza potersi allenare per parecchio tempo rispetto al solito, ancora di più di quanto già l'off season gli permette di fermarsi, vista la stagione pesante che c'è stata. Secondo me non si può negare che questo incida su quando cominci poi a prendere contatti, anche perché la pre-season serve anche a questo, per quanto le partite siano, sempre l'abbiamo detto mille volte, bistrattate perché non particolarmente belle, è chiaro che poi dopo ti aiutano però a riprendere contatto con le botte, con i movimenti, con lo stare in campo. Se parti subito pronti via a 1000 all'ora, perché devi giocare a 1000 all'ora per il tuo posto, secondo me i rischi aumentano. Dico un'altra cosa: dalla settimana prossima secondo me ci sarà una corsa al free agent veterano impressionante, perché non saranno più garantiti i contratti e quindi ci saranno le squadre che si tufferanno su tutto quello che si muove ancora libero per cercare di porre dei rimedi ai tanti infortuni che ci sono stati.
Secondo me il numero di infortuni si dimezza se chiudono il MetLife Stadium. Perché, ok, sfiga a parte, poca preparazione, off-season cancellata, però quanto è successo domenica a 49ers è inspiegabile. Per esempio, Mostert stava correndo, non ha toccato nessuno, gli si è impiantato il piede e ha avuto la distorsione. Poi vabbè, Bosa è stato sfigato, Thomas anche lui perché gli è caduto uno sopra la gamba, Garoppolo l'hanno ammazzato senza neanche guadagnare una penalty. Però secondo me il MetLife Stadium c'ha un po' a che fare con tutti gli infortuni dei 49ers. Per gli altri non saprei veramente cosa dire, perché non ho le competenze. Mi sembra che ogni anno ci sia una settimana a settembre nella quale diciamo: ma che cazzo sta succedendo? Si stanno rompendo tutti. È che quando ti si rompe Bosa o Barkley pesa.
La NFL ha fatto trapelare, perché giustamente, il report della commissione che gira tutti gli stadi per valutarne l'idoneità, e il manto del MetLife Stadium, sul quale San Francisco 49ers giocheranno anche domenica contro i Giants, ha superato a pieni voti tutte i parametri che vengono controllati. Quindi può essere che sia come dici te, Mattia, però il problema è che il campo alla fine è omologato e è considerato regolare da chi fa questo lavoro. Altri pareri a riguardo? Abbiamo un sottofondo che è bellissimo. Che...
Infatti non volevo turbarlo.
No, ma turbi pure, lei può.
La verità sta nel mezzo. C'è sicuramente una robusta e imperscrutabile componente di sfiga. Il terreno del MetLife potrà essere quello che è, ma ci giocavano sopra anche i Jets e nei Jets non si è rotto nessuno.
Sta sicuri che giocavano?
C'è sicuramente una grossa componente di sfiga nel fatto che siano stati coinvolti come mai prima d'ora così tanti giocatori di nome rispetto agli anni scorsi. In una giornata sola sono caduti come le mosche. C'è sicuramente una componente di sfiga nel fatto che si infortuni un giocatore di linea nel momento in cui in un placcaggio, in una mischia, il ginocchio, la gamba si piega in un modo che non deve piegarsi perché c'è gente che spinge da tutte le parti e saltano i legamenti, e saltano le caviglie, e saltano le ginocchia. C'è sicuramente una fortissima componente di sfiga che si è concentrata tutta quanta adesso e non è finita perché domenica prossima saremo da capo. Però è indubbio che per come è stata organizzata e messa in piedi questa pre-season, questa preparazione accelerata nei tempi e nei modi, in un training camp contingentato, normalmente sappiamo perfettamente che c'è tutta un'attività di conditioning in off-season, ci sono mini camp, c'è tutta una serie di appuntamenti che accompagnano i giocatori da aprile fino a luglio, fino all'inizio del training camp, che quest'anno è saltata, è stato tutto quanto demandato alla buona volontà dei singoli giocatori, chi aveva la possibilità di allenarsi, chi aveva attrezzi in casa, palestra, eccetera, lo poteva fare, ma era tutto quanto chiaramente volontario. Ha pesato tutto. Adesso siamo qui a fare il conto delle vittime, però nulla mi toglie dalla testa che per il 70% è una grossissima parte di sfiga.
Sì, concordo che assolutamente vada considerato anche quello. Cioè, il problema è quell'altro 30% che aumenta la possibilità che accada. Comunque sì, anch'io sono molto da questo punto di vista.
Ed è per questo che dico che la prossima settimana, cioè, dobbiamo partire aspettandoci che succederà ancora, che se ne faranno male ancora. È quello che ha detto Ale, che adesso comincerà ad esserci una corsa di free agent di esperienza rimasti liberi, che guadagneranno probabilmente più di quanto avrebbero preso l'anno scorso, subentrando
nella stessa
situazione. Esatto. Facciamo girare l'economia, una battutaccia, però alla fine è così. Cioè, quest'anno va così, non c'è niente che possa essere fatto per evitarlo a questo punto.
Perfetto, grazie Mauro, e continuiamo la nostra analisi della domenica NFL. E il terzo punto parla di una serie kick. Lunedì abbiamo pubblicato su Adult Magazine un articolo nel quale mi sono divertito a immaginare che i giocatori degli Atlanta Falcons non conoscano la regola del kickoff e quindi non abbiano ricoperto quel pallone che potevano ricoprire senza nessun problema. Ho guardato quel filmato più volte io che Alberto, che è tifoso dei Falcons,
proprio per cercare,
sì, proprio cercare di capire se cercare di capire cosa pensassero in quel momento. Rimango alla mia convinzione, sono convinto che per buona parte di quei 5 giocatori qualcuno non conoscesse la regola e qualcun altro invece aveva altro da fare secondo allenatori, ma lo ha fatto acriticamente, come si suol dire, senza ragionare su quello che ha intorno. Mi fa piacere citare la dichiarazione del presidente proprietario degli Atlanta Falcons, come si chiama, Alberto?
Cosa?
Il vostro presidente proprietario.
Arthur Blank.
No, quello è proprietario. Sembra se abbia anche il ruolo di presidente.
Comunque lui, Blank, giusto?
Blank, sì. Ok.
Che ha dichiarato che anche lui si è stupito che i suoi giocatori non conoscano il regolamento. Detto questo, voglio dire, alla fine, più che parlare, ripeto, di quel caso in questione, io sono sempre stupito, e lo sanno gli amici con cui commento la domenica le partite, l'ho scritto anche sulla nostra bellissima chat su Telegram domenica scorsa, di come dei professionisti che quindi di lavoro fanno il giocatore di football non padroneggino le regole dello sport che praticano. E questa è una cosa che mi lascia veramente stupito, perché comunque sono giocatori che bene o male almeno 3-4 anni di football, anche molti di più, alle spalle ce l'hanno, anche venendo da high school, venendo da college, si fermano davanti a queste cose. Ecco, questo è qualcosa che mi lascia subito. Non so dirvi se è dovuto alla superficialità della persona, e quindi si può applicare a ogni settore, non solo al giocatore di football americano, o al fatto che effettivamente questo sport, seppur bello, seppur divertente, seppur da noi molto amato, non sia veramente complicato. Ecco. Però il vostro parere veloce, dai, così poi passiamo ad altro.
Dico due cose io al volo. La prima, penso che quello me lo deve confermare Alberto, in realtà in campo ci fossero non i ragazzi che normalmente sono nello special team,
c'era ma le cose Lens team, ancora Lens meglio team. Ancora meglio, questo peggiora tutto. Stato il ciccione che metti in prima linea, te lo facevo passare.
Mi sta venendo in mente che quello che ho pensato rivedendolo è che loro hanno messo in campo le tra virgolette mani buone, pensando che fosse un calcio alto, e non si aspettavano che il pallone invece andasse praticamente a raso terra girando, e loro a un certo punto si sono sentiti disorientati. E quindi questo è il motivo, se poi non conoscendo le regole è sicuro, ma questo secondo me ha fatto sorgere, almeno a venire l'idea, che potrebbero i Falcons potrebbero aver risolto il problema dell'onside kick, il problema di avere così bassa percentuale di successi. Nessuno, compresa la squadra che riceve, può toccare il pallone prima delle 10 yard. Ma sarebbe problema risolto. Non così uno può fare tutti gli onside kick che vuole, non c'è bisogno di fare il quarto e 15. Vado per questo.
Ma io faccio, visto che mi sento purtroppo chiamato in causa da questa discussione, faccio notare che, ad esempio, direttore, io sono sicuro che Bostic, sì, si chiamava Bostic, il tight end dei Packers, in quel famigerato NFC Championship contro i Seahawks.
Un articolo su Adol Magazine, bellissimo, perché l'ho scritto io, ovviamente, su Bostic, che prende spunto da una canzone, eccetera, eccetera. Vai, continua, Alberto.
Io sono convinto che anche Bostic sapesse che in realtà il suo compito era bloccare per Jordy Nelson. È che nel momento in cui la pressione diventa più alta, si alza, si vede la differenza di coaching, secondo me, di mentalità dei giocatori, che sono due aspetti estremamente collegati, e chi ha la sfortuna di seguire i Falcons sa che questi aspetti sono patologicamente mancanti in questa squadra. Quindi chiaro che se li metti davanti a una lavagna Hurst, Zaccheaus e chi diavolo c'era, sanno dirti che quella palla va presa, però nel momento con quella palla che rotea così piano ti viene una frazione di dubbio che, guarda caso, ai giocatori di Petras non viene mai, a quelli di altre squadre peggio allenate viene. Quindi anche qui credo che la verità stia un pochino nel mezzo. Chiaramente le regole le sanno, sta tutto a reagire nel modo giusto, e chiaramente i Falcons non l'hanno fatto.
Mi sento di sposare in pieno la teoria di Alberto.
Pure io.
No, c'è un po' di polemica, però qualcuno non c'ha.
No, è perfetto. Cioè,
che polemica vuoi fare?
Cioè, quando faccio il battente contrario, mi dite addosso. Cioè, quando vi provoco dicendo che avete cantato profondi, mi attaccate.
Ma lo sai che fa tutto parte di un po' di sale a questa puntata. Se sento di l'accordo, poi siamo noi.
Ma cos'era? Dovevamo invitare chi ha detto che i giocatori di Falcons ha fatto bene.
Ema, 440 vittorie e nessuna sconfitta per chi era nelle condizioni.
Per chi era 20, chi aveva più di 20 punti, con basta,
non si parla di quella partita.
Ma non è neanche un Super Bowl.
Quella partita non si parla, punto. Dai, ragazzi, portate rispetto per chi soffre.
No, ma comunque è vero che, cioè, prendendo tutto quanto nel contesto, è vero che in quel determinato momento nella testa dei giocatori dei Falcons c'era una pressione non indifferente, perché erano in un momento in cui vedevano in fronte, cioè, scusi, in fronte, si vedevano in faccia un altro collasso. Cioè, nella situazione di tutto quanto quello che si dice attorno ai Falcons da 3 anni a questa parte, cioè, io mi immagino la pressione che deve essere stata sulla testa dei giocatori, per cui ci sta che siano andati via di testa clamorosamente. Poi l'ha fatto in 5 contemporaneamente, nella maniera che abbiamo visto, ok, però ci sta.
No, ma io poi infatti, Mauro, per quel motivo lì, è per quel motivo lì che dico, scusate, che è un problema di coaching, perché se lo fa uno, lo tagli, sono 5...
No, il bello è che l'ha fatto, erano in 5, vabbè, facciamo anche finta che uno o due erano destinati a fare altro. Secondo me lì ha cominciato, uno non si è mosso, l'altro ha detto: ma perché non ti muovi? Allora aspetta, no, che alla fine
se non si muove lui mi muovo anch'io, no, anche dopo si incazzano, cioè, con me, via, fermo tutto.
Che poi già solo il fatto che quello dei Cowboys era lì che guardava la palla, che ha detto, lo vedeva allora che passava la linea con la bava alla bocca. Eppure niente, lì si sono proprio raggelati, bloccati lì, congelati. Non lo so, è stata una roba, io non l'ho mai visto in vita mia. Al momento ho detto, cioè, questi qui li devono veramente cacciare tutti, 5 più l'allenatore degli special team, perché non è una cosa inaccettabile, secondo me.
Marco, se cacciano tutti quelli che devono cacciare dai Falcons, restano forse in 3.
Allora, ma è peccato, perché sì, però voglio dire, avete fatto una partita, madonna. Poi ovvio che quando arrivi lì, il drop di Julio Jones, cioè, quando poi i punti cominciano ad essere troppi, negativi, io ne so qualcosa, è vero, non è più una questione solo di sfortuna o di episodi, c'è proprio una cultura, non lo so, da cambiare. Ti ripeto, io so benissimo di quello che sto parlando, insomma.
E soprattutto, senza nulla togliere la bravura del calcio di Zerlein, perché il calcio è stato perfetto, ecco.
Ah, diciamo, sì, diciamo anche questo, guardiamo anche l'altro lato della medaglia, cioè, un set-kick calciato, sì, così, però, io erano anni che non lo vedevo.
Sì, però voglio dire, se uno avesse avuto un minimo di presenza di spedo, quello set-kick faceva cagare, perché, cioè, stompava sopra dopo 2 metri, era finito lì, è proprio stato tutto un mix di surrealità.
Ma infatti quel tipo di calcio è una cosa...
Non lo provo mai nessuno, perché...
Ma esiste, cioè, nel senso, è una cosa, sì, che hanno smesso di provare perché è palesemente troppo lento.
Hanno smesso di provarlo dopo che l'hanno visto fare a Wembley nel 2007.
mi manca la reference, ma...
Perché sei giovane, ma lascia stare.
Perché non eri in tribuna.
meglio che non hai visto quel calcio, non andarlo a ricercare.
Ma non era la rampona, vero? Quello che si è incespicato mentre...
Quello di Boswell, sì, la rampona.
No, quello che dice Mauro è un set-kick di Jay Philly lungo circa 60 yard.
Era uno set-kick
orizzontale.
Non lo vedete, così. Proprio.
Vabbè, finitela, grazie.
Ecco,
un punto a sostegno del direttore è che, ad esempio, molta più gente che gioca professionista in uno sport non sa le regole, e lo cito col fatto, ad esempio, per prendere il patentino di basket, la Federazione Italiana, tra le altre motivazioni, ha messo l'obbligo di un tot di partite da arbitrare da parte dei futuri allenatori per imparare le regole.
Sarebbe così, è così in tutte le federazioni, poi c'è chi lo fa e chi non lo fa, chi lo fa rispettare e chi meno. Va bene, dai, andiamo. Prego,
l'ultima,
prego.
Direttore, sì. Giorgio, segnati questa: se c'è la Nike che dice just do it, gli Atlanta Falcons dicono just blew it.
No, mamma mia.
Noi facciamo i conti domani, Emanuele.
È amico tuo, Alberto.
Alberto, esatto, cioè, guarda, proprio...
facciamo i conti domani.
Ma questa perché non se l'è tenuta direttamente per le drive? Non ho capito.
Perché poi la riuso.
Ah, ecco, capito, perfetto.
O me la dimentico, cioè,
ecco, che è il più probabile.
Andiamo, gliela metto avanti. Io in scaletta.
Dai, andiamo avanti, che siamo già a 40 minuti di podcast. Quarto punto nella nostra scaletta: 2-0 e 0-2. Abbiamo preso due esempi delle tante squadre che sono in queste condizioni. Una squadra da 0-2 sono Houston Texans, nonostante Deshaun Watson e le sue abilità e la sua bravura. E l'altra squadra sono i Chicago Bears, che sono 2-0, nonostante Mitch Trubisky, che insomma, vabbè, e quindi nel primo caso bisogna già preoccuparsi e insomma dover sudare la vittoria di una division che sembrava tranquilla per i Texans, mentre invece dall'altra parte la conferma che la fortuna aiuta gli audaci, ecco, così, visto come hanno vinto le due partite i Bears. Però, insomma, volevo chiedere a voi un parere.
Ma io sarei più preoccupato se fossi un tifoso Bears di uno dei Texans ad oggi. E comunque i Texans hanno giocato contro Baltimore e Kansas City, voglio dire, non contro Detroit e i Giants, ecco. Poi dopo sappiamo che può succedere di tutto, però il modo in cui hanno vinto i Bears è stato merito loro sicuramente, ma anche suicidio degli altri, o quantomeno più Detroit. Ecco, i Giants sono anche abbastanza limitati, però insomma, se dovessero incontrare una squadra un po' più forte, secondo me farebbero una fatica incredibile, mentre i Texans, fatti fuori questi due irraggiungibili, vediamo le prossime con avversari più abbordabili.
Domani hanno Pittsburgh, però
ecco, facciamo un'altra così. Non è un bel inizio.
No, secondo me Houston è veramente in una brutta posizione, perché nel 2018 mi sembra sono partiti 0-3 e poi ne hanno vinte 9 di fila, ma nel 2018 la AFC South era molto diversa. Quest'anno non so se riesce a vincere 9 partite di fila, anche perché coi Colts è sempre difficile, i Titans sono 2-0 e sono una squadra che comunque va, e i Jaguars la pelle la vendono più cara che mai, perciò perdere terreno adesso, nonostante siano due sconfitte tra virgolette legittime, secondo me hanno già compromesso la stagione, anche perché comunque i problemi che hanno sono molto profondi. Non riescono a proteggere Watson, non hanno playmaker, il receiver 1 Fuller scompare, cioè, domenica non si è neanche preso un target, ha fatto solo una portata per 0 yard, perciò magari anche contro una competizione più abbordabile, secondo me suderanno ogni singola vittoria e potrebbero essere veramente poche le vittorie, 7-8, non lo so.
Secondo me Deshaun Watson da solo ne vale 7, forse anche 8 di vittorie, perché comunque anche contro i Ravens è stato veramente un guerriero, secondo me, non ha mai mollato, anche quando intorno era tutto un disastro. Poi c'è da dire che è vero quello che dici tu, Mattia, su Fuller che sparisce, la mancanza di playmaker, è anche vero che non sono tante, anzi sono poche le difese che hanno la secondaria dei Ravens, e quindi chiaramente contro secondarie un pochino più perforabili Fuller verrà fuori, Cooks che comunque non ha giocato male verrà fuori, Winston verrà fuori. Chiaro, la mancanza di un wide receiver one è comunque bella, bella tosta, però veramente io contro Deshaun Watson non ci scommetto, contro e mai lo farò. Per quanto riguarda Trubisky invece devo dire che gli avevo scritto io il De Profundis invece quest'estate liberamente, e a quanto pare è tornato dai morti, vediamo per quanto, nel senso che secondo me è ancora un giocatore bacato proprio nelle sue caratteristiche tecniche e mentali, però finché le robe vanno bene gioca bene, nel senso anche non ha fatto una brutta partita domenica. Se mettete che la prossima partita è contro i Falcons di Atlanta, io i Bears 3-0 non li vedo così lontani, poi prima o poi cadranno a terra di nuovo, però lasciamoli volare per adesso.
Mi ricordate contro chi giocano i Texans settimana prossima?
Pittsburgh.
Ok, io avevo detto, allora mi ricordavo giusto, avevo detto in altre sedi, non mi ricordo dove esattamente, che secondo me i Texans facevano 0-4. E secondo me stanno seguendo quella.
La quarta è con i Vikings.
Allora 0-3.
Ecco, hai detto 0-4 e adesso sai il tuo pronostico.
1-3. Mi aspettavo che i Vikings fossero più forti, scusami sinceramente, poi ci arriviamo al punto nella scaletta dopo.
Anche noi, ma...
no, però nelle domande... No, ma c'è nelle cose di... poi ci arriviamo in qualche modo. Mentre su Trubi, io invece ho la sensazione, durante quando fu in off season, avevo detto scherzando che finivo 3-13, devo dire grazie. No, secondo me sono un team da 8-8, solo che poi c'è tutta la cosa di facciamo tutti quanti con il positivo a un certo punto. E, secondo me hanno messo Nagy ha messo appositamente Trubisky nella, in queste prime 5 settimane con difese che non sono comunque niente di superlativo, proprio per vedere se devono rinnovargli il contratto, fargli l'estensione, qualunque cosa sia, pagarlo o meno. Se quello, perché poi dalla loro, sono andando a memoria, dalla loro settimana, dalla 6, dalla 7 circa, il loro calendario inizia a diventare duro. E quindi se non sono contenti, a quel punto secondo me mettono false. Quindi in questo momento è complicato giudicare i Bears. I Texans invece hanno semplicemente sfiga, hanno beccato tre squadre che comunque potrebbero prendere legnata tutte e tre.
Allora Alberto, io sto partendo in macchina, così ti prendo su e andiamo a menare direttamente Emanuele, visto che ci ha preso per i fondelli tutti e due in modo vergognoso.
Oh, ma tanto sono, ma io sono strada. Una squadra che probabilmente andrà a numero, potrebbe essere in top 5 del draft l'anno prossimo.
Ce la giochiamo.
Questo è il numero 2.
È una bella lotta.
Rimaniamo sull'argomento, poi dopo usiamo una domanda per renderla un pelo più larga.
Direttore, resto qui. Fuller si era rotto domenica ed è un problema annoso per il ricevitore dei Texans, un problema hamstring che l'ha condizionato ed è sparito dal campo. Infatti,
una novità tra l'altro, Ale.
Esatto, infatti un problema annoso perché tutti gli anni ne ha almeno 10 di infortuni, è un giocatore su cui contare su di lui è veramente complicato. Pensavo che Mattia dicesse Houston abbiamo tanti problemi e effettivamente ci è andato vicino. Per quello che riguarda i Bears, so che ci ascoltano tutti i front office NFL e io devo dire che questi Bears, Trubisky merita assolutamente il rinnovo del contratto, con consiglio al coaching staff, al front office, di rinnovarlo subito adesso, di non aspettare oltre e di fargli un decennale alla Mahomes. I Bears sono stati fortunatissimi, hanno uno 2-0 che con qualsiasi altra formazione fanno fatica a fare.
Managi probabilmente aveva messo Trubisky perché aveva fatto il ragionamento così: se fallisce lo posso togliere facilmente senza che mi ammazzino come critica, come società e tutto. Il problema è che gli è andata male probabilmente. Secondo me lui sta maledicendo quelle vittorie per certi versi, perché rischia veramente di doverselo poi tenere.
Detto che Managi è bellissimo, mi aspettavo tutt'altro discorso. Secondo me è chiaro che in questo momento la priorità dei Bears come franchigia è capire il prima possibile se è il caso di staccare la spina all'esperimento Trubisky o no. Soprattutto considerando cosa c'è nel draft del prossimo anno. Per cui è chiaro che in questo momento gioca Trubisky perché Chicago ha bisogno di chiarirsi una volta per tutte le idee se questo ragazzo merita una possibilità per un futuro oppure no. In questo momento the jury is still out, secondo me, perché come avete detto voi hanno vinto la prima partita per un suicidio dei Lions e la seconda perché giocavano contro i Giants. Per cui staremo a vedere. Sul discorso di Houston, è vero tutto quello che ci è stato detto, è vero quello che ha detto Mattia, mi pare che erano partiti 0-3 e poi hanno fatto 9 vittorie di fila, ma avevano un'altra squadra e avevano una division più debole di adesso. È vero, Watson probabilmente vale 6-7 vittorie da solo. Il problema è che sapevano da prima che avrebbero giocato la prima contro i Chiefs e la seconda contro i Ravens, per cui che l'inizio sarebbe stato tosto, non è che l'hanno scoperto adesso, l'hanno sempre saputo e bisogna vedere quanto erano preparati all'evenienza. Essere 0-2 adesso ti riduce di molto i margini di errore.
E rimanendo in argomento, ne approfitto per una domanda che ci fa di Merck, ci devo inserire anche le domande se sono sull'argomento, che ci dice: dopo week 2 si può dare già qualche visione alle squadre che stanno deludendo e chi sta sorprendendo? Più che questa domanda che ci porterebbe via troppo tempo, Merck, vado sul tuo PS: non pensavo così male i Vikings, non so cosa ne pensi. Per questo Ale, adesso qua invece la risposta del merito su questo inizio un po' tribolato della squadra del Minnesota.
È tribolato a dir poco, Giovanni, nel senso che funziona davvero niente. Io a inizio stagione immaginavo che avessero grossi problemi in difesa e ci sono tutti, non ne manca neanche uno i problemi in difesa. Ci si aggiunga che si è fatto male Daniel Hunter nelle ultime settimane del training camp e è stata una gravissima perdita perché ha praticamente depotenziato completamente la linea difensiva che gioca senza Michael Pierce, quindi la difesa è imbarazzante. Ben peggio sta facendo l'attacco, che pensavo potesse reggere e far cominciare decentemente la stagione dei Vikings. Invece stanno giocando malissimo, chiamate molto discutibili di Kubiak, un football vecchio, un football poco originale, prevedibile, che ha portato a due sconfitte durissime da digerire, senza contare che sta giocando malissimo pure Kirk Cousins. È vero, la linea d'attacco debole, tutto quello che vogliamo, ma lui ci sta mettendo del suo, sta veramente giocando molto male. Anche da chi ci si aspettava un guizzo, tipo il tight end di Smith al secondo anno, non è arrivato un bel niente finora. Cioè sta andando veramente tutto storto. Rialzarsi da una situazione simile, domenica a proposito di infortuni, è fuori tutta la stagione Anthony Barr, che si è strappato un muscolo pettorale e quindi non ci sarà per tutto l'anno. Le cose si fanno molto complicate. Io ricordo quando vi ho presentato i Vikings che c'era un grande giocatore, un buon giocatore per ogni reparto e poi niente dietro. Adesso comincia a essere complicato mettere insieme i pezzi. Come era prevedibile, i rookie fanno fatica e dal coaching staff francamente si è ottenuto poco, perché a me sinceramente i Colts visti domenica non hanno impressionato. C'è una squadra ordinata, sì, se vogliamo, più dei Vikings, ma non Rivers l'ho visto benino solo nell'ultimo periodo, prima non l'ho visto il giocatore che può fare la differenza. Secondo me sono in una bella fossa i Vikings adesso, anche perché il calendario è pessimo, c'è Tennessee, ci sono i Texans, c'è Seattle, ragazzi, sono altre tre sconfitte, 1-2-3, e mi ha deluso molto davvero il coaching staff che non vedo neanche come secondo me farà fatica anche a invertire la rotta, perché soprattutto in attacco Kubiak mi è sembrato per il momento un pochino bollito. Alle spalle che gli consiglia c'è il figlio, che non credo che si opponga al padre in modo brutale, stessa cosa in difesa, non lo so, non la vedo bene.
Allora continuiamo.
Vale. Sì. posso fare una domanda velocissima?
Se la risposta è velocissima, sì.
Vai.
Ok, ma visto che Kubiak gioca, cioè Stefanski l'anno scorso più che altro giocava lo stesso gioco di Kubiak fondamentalmente, è più una questione di esecuzione o ti è sembrato che il play calling, o insomma la strategia, si è rivelata meno efficace, o addirittura è il problema di Dix che se n'è andato tra gli altri?
Allora, il problema di Dix è enorme, e perché? Perché comunque, oltre ad essere un giocatore molto forte che ti liberava tanti spazi, perché parliamoci chiaro, non ce l'hai più un giocatore del genere, era anche un leader in attacco, e noi leader in attacco non ne abbiamo più. Ecco, un'altra cosa che segno con la matita rossa: non ci sono più leader nei Vikings, perché l'altro leader in difesa era Everson Griffin, è andato via anche lui, non c'è più nessuno. Ci sono tanti buoni giocatori con però caratteri molto gregari, però non sono quelli che ci mettono la voce in campo. Harrison Smith è un fenomeno, esatto, sono troppo tranquilli. Daniel Hunter, Harrison Smith, lo stesso Kendricks, sono giocatori forti ma che non hanno la voce forte da far sentire nei momenti difficili. Diggs era uno di quelli, quindi per me, per risponderti rapidamente, secondo me è 50-50, perché anche Kubiak, ti dico cosa dicevano i giornalisti di Indianapolis, si aspettavano un pomeriggio durissimo di palla Cook, palla Madison, ci siamo trovati invece a lanciare troppo e male, malissimo, e vi dico solo che abbiamo preso due safety due partite a fila. Io non so quante squadre abbiano preso due safety in due partite a fila negli ultimi anni.
Cose che capitano. Perfetto, continuiamo, ma rimaniamo comunque in questa, diciamo, argomento di squadre deludenti, squadre solo due crisi di nervi. Gli Eagles per la prima volta in 5 anni sono 0-2 e non sembrano avere le idee chiare. È il caso di preoccuparsi? Questa è la domanda. Ci aggiungo una domanda che ci fa Vittorio proprio sugli Eagles, quindi proprio prendiamo due piccioni con una fava. Secondo noi, ci chiede Vittorio, quel problema sono gli infortuni, i giocatori fuori forma, il coaching staff, le cavallette. Ci chiede anche lui informazioni su una squadra che veramente abbiamo visto male, ma male. A voi la parola.
segnate già 0-3 visto che giocano con i Bengals la prossima.
Ecco, Giorgio è tutto meno che mano avantista, io questo lo apprezzo.
A Cincinnati o a Filadelfia?
A Filadelfia, se no lì era ancora peggio, era diventava 0-4 in automatico.
Contava doppio, ottimo. Va bene, dai, andiamo, ritorniamo invece su...
Allora, a Filadelfia è il caso di preoccuparsi? Risposta telegrafica, sì, ma no da adesso. A Filadelfia era il caso di preoccuparsi già da un pezzo. Ne parlavamo anche la volta scorsa, secondo me. Da dopo il Super Bowl vinto, questa squadra si è involuta. È entrata in una crisi che, secondo me, a questo punto è soprattutto di testa più che tecnica, o possiamo discutere, probabilmente lo faremo, se Wentz sia un quarterback di livello, bla 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 bla. È entrata in una crisi che non, della quale non io personalmente non vedo la fine, cioè non vedo più negli Eagles una scintilla, cioè non vedo quella squadra che reagiva, che, mi sembra tutto molto spento, esatto, ed è difficile in una condizione del genere.
Sì, anche qui poi ci sono dei problemi storici, nel senso che vabbè, i ricevitori degli Eagles sono poca cosa ormai da parecchio tempo, la linea soffre tutti gli anni, la linea d'attacco soffre tutti gli anni di infortuni, cioè, ci sono anche problemi davvero che si trascinano e che non riescono mai a risolvere in off season. Però hai detto benissimo, dopo il Super Bowl è una squadra che ha perso la scintilla. Io segnalo solo una cosa degli Eagles che mi ha fatto molto ridere, ma che vi lascia capire che razza di personaggi ci siano a Philadelphia. Domenica non c'erano tifosi allo stadio e a un certo punto è uscito Wentz e sono partiti i boo. Praticamente
se ne sono accorti tutti di questo.
Il genio che gestisce i rumori ha buato il suo quarterback. Io se sono Wentz lo vado a prendere per un orecchio, sinceramente, perché a tutto c'è un limite. Però è il tipo di ambiente che c'è a Filadelfia, la squadra che problemi ne ha.
Esatto, Ale, guarda che Wentz ha da ringraziare che non ci siano tifosi allo stadio. Cioè, i boo virtuali, ok, magari evitabili anche se realistici. Però Philly è così, mi ricordo la partita dopo il Super Bowl vinto a Foles, era contro i Falcons, gli Eagles a fine primo tempo erano sotto di 3 punti forse, sono stati fischiati nella partita in cui hanno celebrato il primo Super Bowl, quindi è un mercato così, è una piazza.
Guarda,
così.
Alberto, Philadelphia è una delle città che ci tiene di più in assoluto a tutte le sue squadre e la vive in modo passionale, probabilmente in modo europeo, per dirla.
Sì, è vero.
In città davvero non si parla d'altro quando giocano le squadre sia di basket che di football, che anche di baseball e di hockey. Cioè
di proprio... hockey soprattutto, hockey è praticamente, i Flyers sono l'altra, se da un lato con iniezioni di Eagles, all'altro i Flyers.
Guarda, anche i Sixer, io ho vissuto il periodo Iverson là e ti assicuro che sono veramente molto legati alle loro squadre, sono ipercritici, sono veramente delle iene, perché sono delle iene, e capisco che sarebbe stato buato, però resta il fatto che se tu sei quello che gestisce i rumori non puoi buare il quarterback, non esiste,
troppo tifoso,
non esiste sta cosa.
Brevemente, a proposito di Wentz, è molto molto preoccupante la piega che ha preso quest'anno. L'anno scorso aveva tante attenuanti, quest'anno secondo me ne ha meno, perché comunque qualche playmaker in più c'è, e contro i Rams ha fatto una partita veramente preoccupante, soprattutto l'intercetto che ha lanciato direttamente in endzone. È preoccupante perché parliamo di un giocatore che nel 2017 sarebbe stato MVP senza quell'infortunio, non c'erano discussioni. L'anno scorso io l'ho sempre sostenuto, appunto per via delle difficoltà che aveva la squadra. Quest'anno, mannaggia, sta veramente regredendo ed è una cosa molto preoccupante, anche perché c'è dietro un certo Jalen Hurts. E non preoccupatevi che se gli Eagles perdono anche la prossima, poi le voci che lo vogliono in campo si faranno sempre più forti.
Quanti anni ha di contratto Wentz ancora?
Ne ha.
Io non posso controllare al computer in questo momento, se quando...
E a 66 milioni garantiti.
Ancora. Da poco. Quindi
2019 ha rinnovato. Quindi fai 5 anni sarà. Quindi 4 ancora.
Non credo che gli daranno 66 Devastante. Milioni così a gratis. E quindi... Allora, io lo dicevo quando ero disperso in Nebraska, che secondo me da quando è andato via Reich, io mi avevo confuso Nagy con Reich, perché vengo dallo stesso albero, dello stesso coaching tree, secondo me da quando è andato via Reich, Wentz ha avuto problemi perché Brent Ayuk era l'offensive coordinator, QB coach, non è più lo stesso. Credo anche che le chiamate di Peterson siano diverse. Secondo me Reich costruiva meglio, aveva meglio il piano di gioco con cui da fare. Io vedo, secondo me, gli Eagles non hanno più quella. Non sono più tenaci, non ho più quella la cattiveria che avevano nell'anno del Super Bowl. E questo, soprattutto avendo avuto così tanti infortuni, secondo me il morale a terra. Puoi perdere contro i Redskins in quel scusate, i TBDs in quel modo. Non gli ha fatto bene.
Perfetto, mica tanto.
Posso dire che io sono deluso da Dallas?
Sì, che puoi dirlo, perché non puoi.
Verissimo.
Io sono delusissimo.
Sei deluso da Dallas?
Mi aspettavo anche di più. È vero che la prima hanno giocato contro i Rams, che comunque sono tosti, però stanno facendo errori, cioè contro i Falcons all'inizio l'ho veramente fatto di tutto di più, poi vabbè sono riusciti a entrare in partita a merito loro, però io mi aspettavo una squadra più solida e che facesse meno errori del genere con McCarthy in panchina, ecco tutto qua. Poi ripeto, hanno avuto due partite complicate ed è ancora lunga, però così, se dobbiamo dire un nome rispetto agli altri mi viene i Cowboys.
Però gli gira tutto bene, uno l'hanno vinto, c'è da dire. Sì, infatti. Perché hanno vinto nonostante tutto quello che è successo e soprattutto perché nella loro division possono arrivare primi con un 8-8.
Ah sì, certo.
E quindi
anche con 7-9 tecnicamente.
Esatto, hanno tutto il tempo di prendersi i loro tempi.
Sì, e vale anche per Philadelphia.
No, non ce la fanno.
Se non trovano un'identità, no, non ce la fanno mai.
Però hanno molto più talento.
Yeah, ma neanche i Cowboys hanno in questo momento un'identità, però in qualche modo riescano a vincere.
Ha più talento però, i Cowboys.
I Cowboys hanno presto, sì, hanno Cooper, hanno Hill.
Ma dire, hanno più talento.
Philadelphia
ma
tutta questa gente non c'è.
Ne possiamo cioè, come dal punto di vista potenziale, vero, però non è che sia... È come se mettiamo ai numeri il talento dei wide receiver di Dallas è un 9, quello degli Eagles è 7 tendente all'8, dipende.
I Cowboys hanno vinto con i Falcons per un episodio, ma prima si erano messi nelle condizioni di essere in quell'episodio, la partita l'avevano rimontata. Gli Eagles quella partita non l'avrebbero rimontata.
Questo è verissimo.
Ok, benissimo, dai che siamo già arrivati all'ora, abbiamo ancora un punto e rispondere a qualche domanda. Ultimo punto, adori per i miei riusciti, in cui avevo preso le statistiche di Stefon Diggs, 16 passaggi ricevuti, 239 yard e un touchdown nelle prime due, è costato tanto, ma sta permettendo anche ai Bills di guadagnare una dimensione. E volevo iniziare così per parlare di... questa trade, dei risultati di questa trade, che quando è stata fatta ci è sembrata comunque un po' sbilanciata, con Mauro che domenica lo ha visto in campo, nel senso avendo seguito la partita a Diggs.
Nell'idea mia questa trade non è anche così esagerata se paragonata con quella ad esempio di DeAndre Hopkins. Non sto mettendo in discussione in confronto il valore dei due giocatori. Secondo me Hopkins è di una categoria diversa rispetto a Diggs, pur riconoscendo Diggs di essere un gran giocatore. Sto discutendo il fatto che Buffalo, che quest'anno sapeva di avere l'opportunità di fare qualcosa per la situazione contingente della division, ha deciso di andare bold e ha fatto una mossa azzardata cercando specificamente un giocatore, un tipo di giocatore che a loro mancava, e non da quest'anno, da almeno 3-4 anni, forse le prime partite di Sammy Watkins avevano un primo ricevitore di quel tipo, anche se però che Watkins poi ha fatto già fatica nel primo anno, però voglio dire, almeno sulla carta, un primo ricevitore di questo tipo Buffalo non ce l'aveva. Adesso ce l'ha, E adesso Buffalo è una squadra completa. Io non giudico né i Bills né Diggs per la partita fatta domenica contro Miami. Non è un test attendibile. Noi abbiamo dato concesso 417 yard su passaggio a Josh Allen. Chi non avesse sentito la puntata di Cool Bueno, se la vuole recuperare, non anticipo le cose. Comunque io e Dario abbiamo dibattuto molto sul fatto se Josh Allen sia un top quarterback o no. Secondo Dario assolutamente no, secondo me no, però è comunque un giocatore in crescita. Fatto sta che 417 yard sono in gran parte viziate dalla pochezza della nostra difesa in questo momento. Ciò non toglie che Diggs ha fatto un partitone, cioè era sempre nel posto dove doveva essere, era sempre in grado di andare a prendere il pallone, era sempre in grado di proporsi, di quello che diceva prima Alessandro sul fatto che sia un leader per l'attacco. Ecco, lui era sempre presente, era sempre in mezzo all'azione, anche quando lo inquadravano sulla sideline, era sempre, cioè, lo vedevi che aveva una presenza. Ecco, questo è un giocatore che ha veramente aggiunto qualcosa alla squadra nell'esatto posto, nell'esatta funzione in cui alla squadra serviva. E già dopo due partite, secondo me, si può dire che è stata una mossa perfetta.
È una via crucis per me questa puntata, ragazzi. Allora, Stefan Diggs ha detto bene, Mauro, quello che vedete nei Bills non lo vedete più nei Vikings. Cioè è quel giocatore che ti fa eseguire gli schemi, come dicevamo prima con Alberto, in un certo modo, senza il quale invece vai ad eseguirli in un altro modo che non è efficace come era prima. È un leader. È un leader perché è un rompiscatole che rompe le scatole al quarterback e magari gliene dice pure quattro sui social dove cavolo gli pare, però è uno che si fa sentire, che senti e che ti permette di giocare, di realizzare anche il Minneapolis Miracle se serve. È un giocatore di quel tipo. I Vikings,
e magari nel caso di Buffalo è anche uno che con le sue critiche al quarterback lo aiuta a crescere.
Ma certo, ma avrebbe dovuto capirlo anche il dottor, il cugino Cousin, perché senza di lui ha fatto 113 yard e 3 intercetti domenica il ragazzo. E nell'attacco di Minnesota non c'è nessuno che dà quella scossa che ha dato Diggs ai Bills. Ed è quello che manca, manca il mordente nelle squadre come gli Eagles e i Vikings. Manca l'atteggiamento giusto che ti danno certi giocatori che hanno quel tipo di carattere. Se te ne mancano tanti, vai in difficoltà. A Buffalo Diggs ha portato anche questo. Hanno speso tanto, è vero. Cosa ci ha fatto Minnesota con quelle scelte? Lasciamo perdere, perché anche quello, accumulare scelte e avere 15 scelte, poi di quei 15 giocatori non riesci a sfruttarne neanche uno, perché sono scelte che poi alla fine non ti fruttano niente, serve a poco. Ogni tanto le scelte bisogna ammucchiarle e farle fruttare, perché se non le ammucchi mai, non le fai mai fruttare, finisci
mi
male.
Mi tuscano le orecchie.
Comunque, per chi fosse interessato al discorso di Diggs e Buffalo, ricordo che sul nostro canale YouTube, Adult Magazine, passate la sua iscrizione, c'è un video proprio di spiegazione su come si sarebbe andato ad inserire negli schemi di Buffalo. Fortunatamente per una volta ci abbiamo preso. E, insomma,
ma non è fortuna, Ale.
No, ma ormai dovrei sapere. Io sono
è preparazione e bravura, non è fortuna.
Io
dai.
Sono Nostradamus al contrario per quanto riguarda le previsioni. Tutti, no. Comunque, su Allen, io sono un grandissimo. Sono sempre stato su detrattore, però al di là della magari della pochezza dei Dolphins, io la partita non l'ho ancora recuperata. Però ho visto gli highlights, alcuni dei suoi lanci sono lanci di altissimo livello, cose che questo l'anno scorso Diggs no. Non riusciva
nemmeno. No, l'anno scorso non le faceva.
No, era
d'accordo
proprio
con Alberto.
Passi avanti li ha fatti di suo. Poi è chiaro che avere Diggs ti fa fare quel passo in più.
Ma è anche un giocatore che ti dice dove la vuole quella benedetta palla. Ragazzi, si è allenato con Diggs, è anche quello che ti aiuta a crescere. Cioè, sono tutte cose che si intersecano, secondo me. E si vedono.
No, ma questo ve lo confermo, cioè è quello che dicevamo io e Dario in Cool Bueno. Allen è un giocatore che è cresciuto rispetto all'anno scorso, è evidentemente cresciuto, e noi l'anno scorso ce lo ricordiamo, è evidentemente cresciuto e ha margini per crescere ancora. Non è ancora un top, però è un giocatore assolutamente cresciuto e si vede dalla confidence che ha in campo, cioè è nulla da dire su questo.
Secondo me bisogna aggiungere anche il magnifico lavoro che ha fatto l'head coach dei Bills, McDermott. Secondo me quest'anno potrebbe vincere l'head coach of the year, comunque per come si sta comportando. Su, c'è un bellissimo articolo su The Athletic dove comparano Allen su Fitzpatrick, e quando l'ho letto ho detto: minchia, ma avete ragione. È vero, perché Allen nella partita a un certo punto due intercetti li stava beccando, e avremmo parlato sì di 400, forse meno di 400 yard per gli intercetti e tutto, 4 touchdown eccetera. Che sia cresciuto non c'è dubbio, bisogna capire quanto sarà consistent, quanto sarà costante. Se continua così, a quel punto non dico che lo possiamo considerare quest'anno a Russell Wilson o lo show che ha fatto domenica sera, però manco così lontano, direi, va.
Se vogliamo anche girare la medaglia e guardarla un pochino dall'altra parte, ha giocato contro Jets e Dolphins.
Esatto. Ma infatti è una questione di consistency, di consistenza, di continuità.
Però comunque quest'anno i Bills rispetto agli anni passati hanno un attacco che in due minuti ti può fare il campo, cosa che l'anno scorso con la difesa che avevano riuscivano a tamponare, però poi avevano un attacco piuttosto macchinoso. Quest'anno, adesso ripeto, le avversarie sono quelle che sono, però io ho visto solo gli highlights e neanche il condense, però in alcune situazioni quello che ho visto di Allen mi ha impressionato, la presenza nella tasca, e appunto è questa, diciamo, esplosività nell'attacco che prima non aveva.
Marco, io li aspetto alla prova Bill Belichick.
Sì, sì, però
l'anno scorso, perché l'anno scorso li ha proprio sgonfiati. Sarà interessante vederlo, cioè sarà un grandissimo test di maturità secondo me per i Bills, quello contro i Patriots.
Ce l'hanno sul calendario ancora dell'anno scorso.
Sì.
Sono tutti che lo aspettano.
Rosso.
Sì.
Ok, dai, perfetto. Chiudiamo quindi la parte romanzata del nostro podcast. Abbiamo un quarto d'ora. Per rispondere a 1, 2, 3, 4, 5 domande. Quindi risposte veloci, piedi di ritmo. Ma a cosa direte voi? Ma ovviamente ad Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Cominciamo con Francesco B. Ha dato un po' la sua domanda perché dobbiamo essere un po' più veloci. Una squadra che, per la quale dopo due giornate a causa di infortuni, problemi vari, di cui cambiereste la predizione che avete fatto a inizio stagione di quello che sarebbe stato il suo torneo.
Ce l'ho, Broncos. Avanti. 9-7, lo facciamo col cazzo proprio.
Ok, dai, poi.
Vikings.
Io 49ers.
Ok, avanti.
Vikings. Mi fido troppo di Cousins.
No, cioè sarebbe comodo dire 49ers perché ha perso 4 giocatori una volta. No, io sono quello che è il fautore del next man up. No, non cambio i miei pronostici.
Dai, chi manca?
Eagles.
Manca Marco. Non c'è più Marco.
Marco sta ridendo sul pavimento perché pensava che voleva dire Raiders al Super Bowl.
Anche secondo
me. Il microfono. Scusa. Non sono d'accordo con Marco sul next man up sempre comunque, ma dico Eagles.
Ok, perfetto. Domanda di Carlo. Più che una domanda, un gioco. Ci sono per voi, io mi astengo, sportivi di una qualsiasi disciplina tra le più seguite in Europa che vedreste bene nell'NFL o viceversa giocatori dell'NFL che pensate potrebbero affermarsi in altri sport più famosi in Europa, magari, dice Carlo, mettendo da parte il basket perché è troppo facile. Dai, intervenite liberamente.
Io dico Traoré, che non so il nome di battesimo, ma secondo me potrebbe fare il linebacker o il running back tranquillamente, giocatore di calcio, insomma. Qualcuno che sa più di me dirà la squadra.
Wolverhampton.
Ecco.
Caleb Dressel, che è il medaglia d'oro dei 100 metri farfalla, secondo me tight end facile.
Io dico Haaland del Borussia Dortmund, tight end alla Gronkowski. Io metto come nose tackle Adebayo Akinfewa, 102 kg per 1,83 m, andatelo a cercare. Fa l'attaccante attualmente in forza al Wycombe Wanderers, andatevelo a vedere perché è uno spettacolo che questo fisico possa giocare a calcio. E aggiungo anche Cristiano Ronaldo come wide receiver.
Allora io dico Mohamed Sanou come calciatore, se vi guardate i video su YouTube fa qualche gol non facile. E poi dico Filippo Tortu come running back al posto di McCaffrey.
Io me la stengo perché volevo dire Brock Lesnar, ma considerando che ci è passato la NFL non avrebbe senso.
Vedo tutti? Verso nessuno? Perfetto, andiamo avanti con la domanda di Andrea. Gronkowski, delusione delle prime due settimane di gioco, pensate sia una questione di necessità di entrare in forma dopo il ritiro oppure di integrazione nell'attacco dei Tampa Bay Buccaneers?
Gronkowski era un ex giocatore ancora due anni fa.
Bravo, lo stavo per dire io. Due anni fa lui faceva praticamente blocking tight end e non più receiving tight end. Quello che dicevo su Breeze si applica esattamente a quello che è successo a Gronk in questa stagione. Potrebbe ancora non essere magari a pieni pistoni, a pieni giri, però ripeto, se hai provato una volta a ritirarti al pensiero ritiro, tornare è davvero difficile.
Secondo me deve solo bloccare alla fine, perché comunque...
Ma non è neanche più il fisico da per bloccare, perché ha perso un sacco di peso.
No, ma parlo comunque che la domanda penso sia più incentrata sulla produzione nulla dal punto di vista statistico.
Esatto, sì.
Secondo me, nell'attacco dei Tampa Bay, con tutte le mani che ci sono, va più che bene che blocchi. Poi, ovviamente, non blocca come bloccava 3-4 anni fa, ma...
Ok, andiamo avanti. Io approfitto del silenzio per dare ritmo.
Mi sembra strano. No, scusa.
Vai, Marco.
No, dicevo, mi sembra strano che l'abbiano preso per bloccare. Ecco, voglio dire, credo che il giro ci fosse di meglio da quel lato lì. Ora non può darsi che sia un po'. Sia
era la clausola contrattuale di Tommaso, secondo me.
Ah, ok.
Quindi, vabbè, magari nei prossimi mesi, cioè basta una giocata. Ricordatevi il Super Bowl contro i Rams. Se Gronk è lì e fa la giocata decisiva quando deve farla, vale tutte le pareti deludenti che farà da qua alla post season.
Vabbè,
sì, è vero, cioè, gli basta un flash, cioè, è sicuramente un giocatore o ex giocatore, quello che è, in grado di mettere un flash al posto giusto, di apportare esperienza come Brady e di fare leadership e tutto quello che si vuole. Poi, per quanto riguarda il suo contributo week in week out, passiamo oltre.
Andiamo con la domanda leggermente polemica, non con noi, di Mick. La stampa americana riuscirà ad aspettare la fine della stagione prima di dare Brady per morto?
Sì.
Secondo me no. Lo sto dando per morto perché io non l'ho visto, sinceramente, sentendolo, non l'ho dato, non lo danno per morto così tanto. Secondo me c'è di peggio.
Beh, vista la puntata che abbiamo fatto.
Brady è un beniamino della stampa, quindi...
Esatto.
Secondo me oscillerà tra morte ed MVP a seconda della giornata, visto la schizofrenia del discorso sportivo in generale.
Di lunedì, cioè,
tu dici, niente via di mezzo, o santo o dannato.
Chiaro, perché comunque bisogna parlare, bisogna vendere copie, fare ascolti, e se dici la verità che un giocatore medio in questo momento avrà comunque degli alti ribassi, non fai gli ascolti che a parlare per estremi.
Secondo me non lo daranno mai per dannato, cioè non... Cioè, Brady è troppo.
Però Mauro, sai bene che ci sono personalità televisive che hanno fatto sulla critica a Tom Brady una carriera di infimo livello, ma comunque una carriera, tipo Kellerman, credo che si chiami, quello di ESPN, che lo dà per
morto. Sono tanti,
ma non è che hanno raggiunto chissà che vette eccelse, cioè si sono fatti notare, ma
sì,
non lo conosco.
È tipo la spalla di Stephen A. Smith ESPN, se non sbaglio.
Si chiama, c'è l'altro di FS1 di Fox Sport che si chiama Rob qualche cosa, che è anche un cretino, ma non
è Nick Wright.
Nick Wright, che tre anni fa aveva detto che era quarantenne.
Ma Nick Wright uno, ma c'è uno che Rob, che non mi ricordo come si chiama, che dice che...
Ma Nick Wright non suonava nei Pink Floyd.
Quello è Wright.
Si è riscoperto opinionista.
Dai. Ultima domanda di Marco: quanto incideranno secondo voi gli infortuni dei Niners in chiave post season? Tolto Mauro, che tanto sappiamo cosa risponde, voi cosa ne pensate?
Ah, perché ora ci vanno?
Mamma bordata da Boulder.
No, direttore, io le faccio... No,
il problema non è tanto in questo caso il next man up, il problema è che sono nella conference più...
Esattamente, più questo è quello che stavo cercando di dire, cioè i Rams mi sembrano...
Intanto che tu elabori, io esprimo.
E io lo vado a prendere adesso anche con Giovanni.
E povero Ema.
No, cioè io con il Fortinari sono simpatizzante e tutto, però... I Rams mi sembrano che male non mi sembrano messi.
Simpatizzante.
Sì, sono 49ers, come c'è pure la foto sul fantasy football, è 49ers con la maglietta dei 49ers. Ci sono i Rams che male non mi sembra stiano andando. I Arizona male non mi sembra stia andando. Esatto, cioè portare 4 team ai playoff. Cioè, non è che è impossibile, però con tutti questi infortuni, non la vedo. La vedo statisticamente meno probabile. Così, proprio ce la fanno. Io applaudo, sono contento.
Perché giocando, no, è matematicamente anche secondo me. Perché giocando una contro l'altra due volte, vabbè, dai, comunque ha ragione. Non è impossibile, dai, ha ragione Emanuele. Dai.
No, 12-4 tutte si può fare.
Ognuna ne perde una testa con due teste, sì, insomma, vabbè. Beh, sarebbe bello vederlo. Dai, grazie mille. Abbiamo chiuso anche questa puntata di scusate il pronostico con Ask Disturbo, le vostre domande.
Vabbè, il taradaradaradaradara.
No.
ha detto il pronostico, direttore.
Ma io posso dire quello che sono, guarda, sono le 22:57 fuso vostro, quindi mezzanotte 57 fuso mio, e quindi sono fuso. E, chiudiamo la seconda puntata di Scusate il Disturbo. E, innanzitutto un ringraziamento a tutti gli amici che ci hanno ascoltato dal vivo e che sono intervenuti in chat, quindi fatelo, vi leggiamo molto più che volentieri. Per Ask Disturbo iscrivetevi se già non lo siete, joinate, unitevi alla nostra chat su Telegram, trovate il link sulla home page di Addol Magazine, siamo, come si dice in americano, quest per 700. Siamo alla rincorsa.
Road to 700.
Ce ne mancano una decina più o meno, esatto, e siamo a 700. E, i podcast sparsi per il mondo, già online, come ha ricordato Mauro Culbueno, già online, giusto Ale? Anche Purple Valhalla è andato online oggi.
Assolutamente, praticamente un circolo di alconisti anonimi diventato.
Ma non tanto anonimi, mi sa.
Sì, esatto, manco anonimi.
Grazie a Loni, peggio. Domani The Bootleg, domani mattina.
Riusciamo giovedì in realtà.
Ah, giovedì, scusami.
Perché con la cosa che dall'inizio stagione non riusciamo a vedere in tempo i film. Perfetto. E quindi
giovedì The Bootleg.
Siamo spostati a giovedì.
Va benissimo, giovedì The Bootleg, giovedì anche The Drive. Giorgio, chi gioca questa settimana?
Il Green Bay di Salvatore Ioppolo contro i New Orleans Saints di John Comencini.
Bella lì, bella partita anche quella. E a chiudere la settimana, giovedì sera in diretta, scusate il pronostico, nel quale la redazione ha spaccato e vi stiamo settando dei livelli altissimi per la stagione, ve lo dico assolutamente. E venerdì, scusate il College Football, così avevo chiuso la settimana di Addol Magazine, tutta su The Cutting Edge. E che quella settimana mette online, signore e signori, 28 podcast. Credo che siano pochi in valore assoluto e in Italia, aggregatori con 28 podcast, e poi parliamo di sport ancora meno, di sport americani, siamo noi gli unici al mondo intero, globo terracqueo e similari. Un ringraziamento a chi mi ha fatto compagnia questa sera e ci ha permesso con la loro precisione e ritmica di stare dentro l'ora e 30 nonostante una puntata ricca di argomenti. Quindi un ringraziamento, vi ringrazio tutti uno dietro l'altro, voi dite ciao mentre io parlo, facciamo questa cosa nuova. Mauro Rizzotto,
ciao.
Marco Santini, ciao. Giorgio Prunotto,
ciao.
Emanuele Sortino,
ciao.
Alessandro Taraschi, Alberto, ciao. Cantù,
ciao mamma,
e bellissimo, ciao mamma, e Mattia Righetti
come Tom Brady,
cici,
esatto, come Tom Brady. Da Giovanni Ganci è tutto, grazie per averci ascoltato e ci sentiamo giovedì, settimana prossima, insomma, quando volete, sapete dove trovarci.